Giulietta si fidanzarono dal basso. L'amore e il sesso nei temi dei bambini napoletani. Scritto da Marcello Dorta, edito da Mondadori, narrato da Gandalf Grey. Prefazione. Omne trinum, dicevano gli antichi, est perfectum, o almeno decisamente degno di nota. Tre sono infatti le grazie, le parche, i re magi, le furie, i moschettieri, le sorelle Lescano e, scusate se è poco, le persone della Santissima Trinità. Ma non è la magia di questo numero ricco di significati occulti che mi ha indotto a completare la triade delle mie raccolte di temi. Anzi, nonostante l'esito più che fortunato, non volevo più saperne. Sognavo di pubblicare un romanzo vero e tutto mio, per mettere finalmente in luce lo scrittore che sono, o che mi illudo di essere. Ma non avevo fatto i conti con la realtà quotidiana che, tramite mass media, mi aggrediva ogni giorno, da ogni parte, con i suoi problemi, i suoi interrogativi, le sue contraddizioni. Da anni notavo che l'argomento sesso, nel bene e nel male, occupava spazi sempre maggiori, ma la cosa mi lasciava abbastanza freddo, finché non mi sono reso conto che l'interesse si accentrava sempre di più sul binomio sesso e bambini. Era giusto, ci si domandava, lasciarli alla loro santa ignoranza, tanto cara ai bigotti, o dovevano sapere? E se sì, quanto? Quando? Come? E soprattutto chi doveva informarli? La famiglia o la scuola? Le polemiche infuriavano e c'erano magari religiosi che si battevano per la chiarezza e parlamentari, ovviamente laici, fervidi sostenitori del pietoso velo. Nelle tavole rotonde il clima spesso si arroventava come in un periodo preelettorale. Gli episodi di intolleranza poi non mancavano e, specie sul fronte del no, sfioravano spesso il grottesco. Come ho potuto constatare di persona qualche anno fa, quando, avendo avviato in classe un mini corso di educazione sessuale, sono stato prontamente denunciato ai carabinieri per adescamento dall'indignatissimo genitore di un mio scolaro. Per fortuna il maresciallo incaricato nelle indagini era un uomo di mente aperta e per giunta padre di un altro mio allievo, per cui lo scandalo è finito in una bolla di sapone. Ma era comunque indizio di una mentalità a dir poco allarmante, anche se, almeno secondo uno studio recente, buona parte dei genitori è favorevole all'informazione sessuale. Però non vogliono assumersi la responsabilità che demandano regolarmente ad altri, e questi altri ad altri ancora, finché la patata bollente, a forza di passare di mano in mano, finisce per cadere per terra e restarcici. Questo non mi andava affatto bene. Non ho certo la vocazione del crociato, tuttavia, sebbene non insegni più da 3 anni, sento ancora vivissimo il dovere di fare del mio meglio per i ragazzi, maestro un giorno, maestro per sempre. Così ho deciso di recare la mia pietruzza, come si diceva un tempo, scoprendo il grado di preparazione dei preadolescenti in materia e inducendo, eventualmente, chi di dovere ad un intervento più approfondito. Ho quindi mobilitato alcuni colleghi, amici, che insegnavano nei rioni storici, leggi i più problematici e vivi di Napoli, e loro hanno risposto immediatamente impegnandosi con entusiasmo e intelligenza. Veicolo dell'inchiesta, già felicemente collaudato, i temi in classe. Ma, dato l'argomento, abbiamo scelto un approccio più soft, filtrando le domande più nevralgiche attraverso la letteratura e la religione. Inoltre, per evitare il disagio del compito in classe ufficiale, con tanto di nome e cognome, abbiamo accettato e inserito nel testo anche i bigliettini anonimi. Quanto a me, oltre a circolare armato di registratore, intervistando senza averne l'aria ragazzi di ogni condizione sociale, dallo scugnizzo al figlio di papà, ho provveduto all'opera di assemblamento e cernita, che stavolta, per i tagli, ha richiesto addirittura l'accetta, perché regnava sovrana la pornografia, squallida figlia della disinformazione e della morbosità, frutta di questo silenzio coatto e della leggerezza dei media, specie della TV, che incide in modo profondo e capillare nella mente dei bambini, come rivelano in queste pagine il martellare di citazioni e molti neologismi di puro stile spot. Risultato, la sconfortante conferma dell'ignoranza quasi assoluta dei più elementari processi fisiologici, contrappuntata da una conoscenza, magari approssimativa, ma vibrante di interesse, delle devianze come prostituzione, omosessualità e così via. Di nuovo grazie alla TV. Il libro che ne è uscito, tuttavia, non ha nulla di deprimente. Il fascino esplosivo dei ragazzini napoletani ha operato un altro dei suoi prodigi, rivestendo anche problemi più scottanti e le realtà più amare di umorismo, di vitalità e di fantasia, che in questo caso sono un invito alla speranza. Parte prima. Educazione e diseducazione sessuale. Secondo te è giusto insegnare l'educazione sessuale nelle scuole?
Sì, è giusto, giustissimo, e non parlo per me, che certe cose le sapevo ancora prima di nascere, ma per altri, che se non le imparano a scuola o col catechismo, arrivano a 11-12 anni e credono veramente che sono nati da un cavolo o da un'insalata. Lo stesso vale per la Befana e Babbo Natale, che se non glielo dicono a scuola, che non esistono, e soprattutto la Befana, arrivano alle medie che aspettano ancora i doni gratis. La colpa principale è dei grandi, che raccontano troppe palle ai bambini. Nel collegio di mia nonna, le suore facevano addirittura imparare una canzoncina dove al posto di amore mettevano rumore, e le ragazzine non ci capivano niente e credevano di essere sceme. Quindi è giustissimo svolgere l'educazione sessuale a scuola, perché quando si prega l'Ave Maria e si dice benedetto il frutto del seno tuo Gesù, bisogna spiegare ai bambini che quel seno significa pancia e non cavolo o verza Gesù. L'educazione sessuale è una gran bella cosa, e se uno ha proprio vergogna di ascoltare, basta che la sera si metta a fare la spia nella camera da letto dei suoi genitori e capisce come stanno le cose. L'unica cosa sbagliata nella scuola è quella di far fare l'educazione sessuale alle suore, che quelle, le suore, perché non avevano capito niente del sesso, si sono fatte suore.
E sempre a proposito di sesso, bigliettini anonimi e domande a voce.
Maestro, ma se un bimbo non nasce di 9 mesi. Quanti mesi può nascere? Di 10, 11, 12? Qual è il record di uscita? Maestro, come si dice il sesso in Vaticano? Ha detto mio cugino Vincenzo che pure l'uomo tiene la verginità. Vorrei sapere cos'è la verginità e a che età si sviluppa. Vorrei essere spiegato come si fanno i figli, ma per favore, guardate in faccia a Tortora, non a me, quando lo dite, così credono che la domanda l'ha fatta lui. Non ho capito bene la differenza che c'è tra uomo e una donna. Maestro, non vi vorrei illudere, ma voi piacete molto a Carmela Del Vecchio. Se una donna fa l'amore con un uomo e subito dopo, ma proprio subitissimo, fa l'amore con un altro uomo ed escono due gemelli, questi gemelli sono gemelli o gemellastri? Vorrei pure sapere se una donna fa l'amore con un bianco e subito dopo con un negro, di che colore esce il figlio? Maestro, cos'è il sesso? Io lo sapevo, vi giuro che lo sapevo, ma ora l'ho dimenticato.
I tuoi genitori ti hanno mai parlato di sesso? E i parenti, amici o sacerdoti ti hanno mai dato informazioni sull'argomento?
No, nessuno mi ha mai parlato di sesso, nemmeno i miei genitori, figurarsi poi gli amici e i conoscenti. Quello che so l'ho visto per televisione e in parte sul giornale Panorama, e sono rimasta molto delusa. Mi sembra che Dio poteva fare a meno di crearci in quel modo, per fare i figli. Una donna prima deve sentire dolore e dopo la nascita non sa neanche come andrà a finire. Ma se anche tutto va bene, perché deve far sentire dolore? E perché il bimbo, se non riesce a venire fuori, può anche morire affogato? Io sono contraria a questa invenzione. Se Dio voleva, un bambino lo poteva far uscire dalla pancia, che si apriva automaticamente, oppure fare come a suo figlio, che lo fece uscire dalla Madonna non si sa da dove, senza sentir dolore. I miei genitori non mi hanno mai parlato di sesso perché dicevano sempre che ero troppo piccola, e adesso ancora non me ne parlano perché dicono che ormai sono grande e già lo so. No, mai nessuno, ma ora ho visto l'albero della vita e ho capito tutto. Però, sforzante il sesso, non me lo aspettavo. I miei genitori non mi hanno detto niente e niente voglio sapere. Noi in casa siamo 11. Mamma ha spiegato tutto al primo e poi ha detto passavoce. Io come escono i figli dalla pancia l'ho capito, e come entrano che non l'ho ancora capito. Mia madre, ho paura che non lo sa neppure lei che cos'è il sesso, figuriamoci se lo dice a noi. Per favore, maestra, non mi fate certe domande imbarazzanti, se no glielo vado a dire a mamma. Una volta i miei genitori hanno pure tentato di parlarmi di sesso, ma io sospettavo qualcosa di spiacevole e ho fatto finta che dovevo andare in bagno. A me la parola sesso non mi ha mai interessato. Sto bene come sto e per piacere non sforzatemi. Mio padre è disoccupato e non se ne intende di sesso. Alla notte, mezz'ora dopo il Costanzo Show, io sento che i miei genitori vanno tutte e due in bagno e capisco che hanno fatto sesso a letto.
Quali sono le differenze più notevoli fra un uomo e una donna?
Le differenze fra un uomo e una donna sono moltissime. Innanzitutto, se un uomo nasce un uomo, la mamma è più felice, perché se è donna, vabbè, è sempre meglio che niente, ma l'uomo è un'altra cosa. L'uomo poi ha avuto il dono dalla natura un pisellino, che è una specie di ciondolo smidollato, mentre la donna ha avuto una ferita che mi fa impressione a guardarla. Quando io mi faccio l'idromassaggio nella vasca, il mio pisellino cresce di quota e di spessore, mentre quando lo fa mia sorella non cresce niente ed è molto meglio così. Anche i miei genitori si fanno il bagno nudi, però devo dire che se il mio pisellino deve crescere come quello di mio padre, preferisco rimanere sporco per tutta la vita. Io da grande, se mi capita una disgrazia del genere, faccio subito una cura dimagrante. Le differenze tra uomo e donna sono che l'uomo ha sempre contato qualcosa e la donna mai niente. Infatti, tanto per cominciare, Eva fu creata per seconda e per giunta con la costola di riserva di Adamo. Eppure il nome che le ha dato è stato il più corto di quello dell'uomo. Per tutto il tempo della storia la donna ha sempre fatto la casalinga, meno che al tempo della preistoria, dove non faceva neppure quello perché case non ce n'erano. Al massimo strofinava le bacchette per far uscire le scintille. I 7 re di Roma erano sposati, ma avevano vergogna a dirlo in giro. Se no, perché non conosciamo i nomi delle 7 regine di Roma? Durante la Rivoluzione francese la prima persona che gli stagliarono la testa fu una regina, perché come donna aveva avuto la fortuna esagerata e bisognava castigarla. Le donne, gli uomini, non le hanno mai considerate. Per esempio non le hanno mai fatte diventare papa, neanche per curiosità. Io credo che le donne, e specialmente le arabe, di sotto quel velo buttano le bestemmie agli uomini che le hanno conciate così. E ora parlo dell'uomo. L'uomo lo chiamano mammifero, anche se i figli li fa la donna, e dovrebbero chiamarlo papifero. L'uomo è più peloso della donna, anche se io conosco una donna più pelosa di un uomo. Si chiama Anna e fa la sarta al Mater Dei. La voce dell'uomo è doppia, specialmente quando si arrabbia, però i cugini di campagna hanno una voce più fine di quella delle ragazze. Alcuni attori e cantanti, come per esempio Renato Zero, Mastelloni, Amanda Lear, non è chiaro se sono uomini o donne e non si sa come chiamarli. Ma la differenza più sostanziale fra l'uomo e la donna è che l'uomo fa i figli e la donna li subisce.
Sai come nascono i bambini?
Di come nascono i bambini qualcosa già sapevo, dalla terza elementare, il resto me lo ha detto mia sorella. I bambini nascono per l'accoppiamento reciproco di marito e moglie, fidanzati e fidanzate, semplici conoscenti. Il rapporto sessuale dura 9 mesi. Alla fine la donna, se tutto va bene, resta incinta. Se resta incinta, patisce il necessario e fa a suo figlio. Al primo mese della pancia nessuno ci fa caso, tutto è normale, usuale. Al secondo l'ombelico emerge e si arrotola sempre più del solito. Al terzo, se la donna ha la bronzatura va via. Al quarto le mutande vanno troppo strette, tirano sul cavallo. Al quinto, eppure un poco al sesto, viene la nausea stomacale. Una stitichezza sfacchinante e, scusate se lo dico, si piscia sempre. Al settimo escono le emorroidi. All'ottavo la pancia è molto più abbondante. Il bambino è già quasi formato e comincia a cavicchiare. Il nono, ed ultimo mese, finalmente esce. Esce da mezzo le gambe allargate della mamma in ospedale. Se non ce la fa a uscire, che la testa è troppo grande, oppure che al posto della testa ha messo i piedi, i dottori lo restituiscono alla pancia e con un'operazione delicata lo fanno uscire da dove era partito. Dopo la nascita del bambino, le viscere della mamma si distendono, si appiattiscono e la pancia ritorna come prima, solo un poco più molliccia. Se quella donna figlio l'ha avuto a 46 o 47 anni, è stato il primo e l'ultimo suo figlio, perché se quando è più vecchia ne fa altri, sicuramente escono mongoli. Se escono mongoli, subito dopo li portano al Santo Bono, ma dal santo bono, Dio liberi, già non sanno guarire i bambini sani, immaginiamoci quelli insani. I bambini nascono grosso modo dalla pancia della madre, o meglio mamma, perché le matrigne non fanno figli, dopo 9 ore di attesa. Gli spermatozoo fanno la sfida a chi va più veloce e quello che perde vince. Ad un certo punto dalla galleria incontrano un uovo innamorato. Si guardano e si uniscono e alla fine di questa processione fuoriesce un bambino chiamato figlio. Subito dopo che l'uomo ha menato la botta, la donna può rimanere incinta o no. Se rimane incinta si forma un figlio dentro la pancia. Se non rimane incinta la pancia rimane uguale a come era prima, cioè vacante. Una donna incinta, se scopre che è incinta, non deve mettersi pantaloni troppo stretti in vita. È meglio che si mette una gonna svasata blu. Non deve andare molte volte al lavoro o prendere continuamente aerei, treni, navi, perché tutti questi sforzi fanno rimbalzare troppo la pancia. Inoltre, non deve fare diete troppo dense o lavori pesanti in casa. Al massimo può pulire con lo scopettino. Una donna incinta non deve fare altri figli se non è più giovane. Se ha 20 anni, allora vabbè, li può fare, ma se ha 50-55 anni, allora se fa un figlio esce sicuramente scemo. Tutte le mamme che conosco io, prima di essere mamme, sono state incinte, tranne una, Filomena, che per non faticare troppo il figlio se l'è adottato. Certe volte una donna crede di essere incinta, ma è solo aria.
Tu hai capito cos'è la sterilità?
Sterilità è quando una donna non riesce ad avere figli, né col marito né con altri, né in pubblico né in privato. Lei, dall'esterno, è come tutte le altre, comune, normale, generale. All'interno invece è molto particolare. Ella vorrebbe avere figli, maschio o femmine lo stesso, ma non può perché è stata creata come Santa Elisabetta. Da bambina non lo sa che ha la sterilità, si comporta come se niente fosse e gioca normale. Poi diventa grande, o si sposa o non si sposa, e se si sposa non saprà mai che era come Santa Elisabetta. Se si sposa lo scopre, tanto dalla rabbia che le vengono le mosse. Certe donne sono contente che hanno la sterilità perché vogliono vivere senza figli, in libertà, ma certe altre ci rimangono molto male. E per sapere se possono vincere la sterilità, si fanno fare le carte per televisione. Gliele fa Emma Palomma, in persona il mago Mariano, e Anna Maria Amendola. A me è molto simpatica Concetta Mobili, ma lei è tutt'altro che sterile, ha avuto 14 o 15 figli. Io la ragione perché una donna è sterile non la conosco, forse perché la mamma, quando l'ha partorita, le ha trasmesso un po' della sua sterilità, o forse perché si è sforzata troppo al gabinetto, perché ha avuto la fattura da qualche vecchia. Se ha avuto la fattura, l'unico sistema per guarire è quello di cambiare città. Se una moglie è sterile e il marito è pure lui sterile, non può nascere nessun bambino. Se nasce, nasce per sbaglio o pesa solo pochi grammi.
Abbiamo parlato della possibilità di creare un bambino in provetta. Qual è la tua opinione in proposito?
Io di bambini in provetta non ne so quasi niente. Se devo andare per immaginazione, posso pensare che presto i figli non si faranno più col metodo solito, quello originale, ma che un giorno futuro nasceranno in un tubo di vetro. Cioè si mescola il meglio dell'uomo e della donna, poi attraverso una siringa molto spessa si inietta il liquido nella pancia della mamma e lei lo cova per 9 mesi, finché non ce la fa più e partorisce. Se è così, la cosa non mi sta affatto bene, perché in questo modo si possono creare figli artificiali, perfetti, e quelli naturali come me, in confronto sembreranno brutti o scemi. Tanto che se l'esperimento riesce, possono nascere tanti Giotto, Michelangelo e Raffaello. Ma se non riesce, per esempio è entrata nel miscuglio una piccola scheggia di vetro che va al cervello, possono nascere Frankenstein e l'uomo lupo. Io dico che i figli non si devono creare in laboratorio, perché un uomo deve essere come la mamma l'ha fatto e non il prodotto di uno scienziato pazzo. Solo gli uomini che violentano le donne in Bosnia, gli farei una siringa in provetta nella pancia, così partorirebbero pure loro e vedrebbero che significa mettere al mondo un figlio violentato.
Altre risate tra pochi giorni con la seconda parte.